Radio Cane presenta Autogol, ovvero le illusioni del progresso calcistico. Un programma a cura di Felice Accame e Sergio Giuntini.
Scusi lei,
chi c'è?
Dove va?
Perché?
Oh, bella mora, se non sbaglio lei ha visto l'Inter Milan con me, ma come fa lei a non ricordare? Noi eravamo in 100.000 allo stadio quel dì. Io dell'Inter, lei del
Milan,
oh bella mora. Da una porta all'altra le sorrisi e lei disse sì. E poi finita la partita, la vidi uscire di sfuggita con uno sul tram.
Analizzando il fenomeno calcistico italiano dall'Ottocento a oggi, ci si accorge che cambia sempre poco, vi è una ciclicità di episodi, di situazioni che si ripetono costantemente nel corso del tempo, con bin, campionati non assegnati, doping, scommesse, penalizzazioni. Io cercherò di farne una carrellata affinché ci si renda conto in modo concreto di come questa sia proprio una tendenza storica del nostro calcio. E per far capire come questo fosse un aspetto abbastanza sviluppato già negli anni 30 del Novecento, alla fine del campionato 1937 si diffuse una specie di canzoncina che faceva testualmente così: alla Juve saranno dei maghi, ma per vincere bisogna che paghi. In Liguria non l'hanno pagato, gli ha fatto perdere il campionato. Evidentemente la Juve aveva, insomma, già allora una non buona fama nel mondo del calcio.
Ma a me mi era sembrato che già da molto tempo qualcosa stava accadendo. Ad esempio in Juve Udinese dell'1 novembre 97 il signor Cesari non ha convalidato un gol che aveva fatto Birof, che era entrato di tanto così, diciamo delle dimensioni tipo Rocco Siffredi. E poco dopo in Juve Lazio c'è stata un'azione in cui Del Piero è stato atterrato in area, l'arbitro ha detto regola del vantaggio, Inzaghi ha preso il palo e subito dopo l'arbitro ha detto non è più regola del vantaggio, diamo il rigore alla Juve.
Nel 1938-39, ultima partita di campionato, Triestina-Juventus. Il portiere triestino Bracco si vende la partita, finisce 1-1, viene squalificato a vita. Invece il Livorno, che lo aveva comprato per salvarsi, viene in modo abbastanza, diciamo, misterioso, assolto per insufficienza di prove e la Triestina viene multata con una pecunia di 1.000 lire. 6 giugno 1948. Napoli-Bologna. Il Napoli segna all'ultimo minuto in modo rocambolesco. Vengono radiati il terzino del Napoli Innocenti e il presidente Muscariello, che poi verrà riabilitato. Che cos'era successo? Era successo che era stata tentata e in pratica realizzata la corruzione del portiere del Bologna Arcari IV, in procinto di sposare la cognata di un giocatore del Napoli, quindi si facevano anche degli inghippi di tipo familiare. Questa invece fu una combine famosa. L'Udinese nel campionato del 1955 giocò il suo più bello e importante campionato di tutta la sua storia, giunse seconda dietro il Milan. Se non che nel 1953, rischiando di retrocedere in Serie B, aveva comprato l'ultima partita contro la Pro Patria di Busto Arsizio, per cui con una sentenza, diciamo, retroattiva, nel campionato 1955 in cui aveva brillato, venne retrocesso in B. Quell'anno venne anche retrocesso in B il Catania per avere comprato due partite dall'arbitro romano Ugo Scaramella, pagandolo con tre assegni del valore complessivo di 1,5 milioni, cifre versate a suo cognato attraverso un intermediario del vicepresidente del Catania. I cognati servivano sempre per fare da mediatori. Nel 1973-74 il Verona venne retrocesso in B per aver tentato di corrompere il centravanti del Napoli, Sergio Clerici, che in precedenza era stato un suo attaccante. Invece la prima penalizzazione nella storia del calcio si è avuta nel campionato 1959-60, quando il Genoa è stato retrocesso in B con 10 punti di handicap, poi ridotti a 7, oltre ai 18 che gli erano stati tolti rispetto al campionato di Serie A. Un altro tentativo di corruzione famoso, anche se non è mai stato pienamente provato, si è avuto anche in campo internazionale durante il Mondiale del 1982. Sull'ultima partita di qualificazione tra Italia e Camerun, un 1-1 un po' strano, sono corse molte voci. In particolare il giornalista Oliviero Bea fece delle inchieste piuttosto approfondite e arrivò alla sua conclusione che quello fosse stato un pareggio concordato. Scrisse un libro, Mundial Gate, che gli aveva pubblicato la Feltrinelli e che all'ultimo momento la casa editrice milanese decise, su suggerimento evidentemente del suo ufficio legale, di non pubblicare, mandandolo al macero. Questa è una partita su cui sono rimasti molti sospetti, sebbene non ci siano mai state prove precise. In quel mondiale però, vinto dall'Italia, il presidente Sordillo, allora della Federazione Italiana Gioco Calcio, concesse un'amnistia generale a proposito del famoso Toto Nero, cosa che cercò di fare anche il ministro della giustizia Mastella nel 2006, proponendo, allora eravamo nel pieno dello scandalo Moggiopoli, proponendo, qualora l'Italia avesse vinto quel mondiale, di addivenire a una amnistia generale, proposta questa volta non accolta. Scudetti non assegnati. Il caso più famoso e in fondo unico è quello relativo al campionato 1927, il famoso scandalo di Luigi Allemandi. Allemandi giocava nella Juve, nel Torino, scusate, e per far vincere un derby alla Juve gli vennero proposte 25.000 lire. Di questo premio non glielo diedero integralmente perché probabilmente erano finiti i soldi o per altre ragioni, e pertanto lo scudetto venne revocato al Torino su proposta dell'allora presidente della federazione nonché sottosegretario al Ministero degli Interni, Leandro Arpinati, famoso sostenitore del Bologna. Ciò che non è accaduto invece nel 2005-2006, quando il commissario straordinario della federazione Guido Rossi decise di assegnare comunque il titolo all'Inter. Se non che, e questo ha destato diciamo un certo malcontento, era noto che Guido Rossi era stato a lungo membro del consiglio di amministrazione dell'Inter, la stessa squadra a cui poi quello scudetto venne assegnato, quindi diciamo in un certo conflitto di interessi. A proposito di arbitri, i De Santis degli anni 50. Nel 1950, anno santo, la Roma navigava in pessime acque. Tuttavia sembrava molto, diciamo, indelicato che potesse retrocedere in Serie B proprio quell'anno. E una partita decisiva appunto per non retrocedere fu un Roma-Novara finito a 2-1 con un arbitraggio del fiorentino Vittorio Pera, un arbitro che aveva già alle spalle 45 partite di Serie A, comprato. Pera venne ritenuto a capo di un'organizzazione dedita all'alterazione dei risultati, cioè non era il solo che in quel campionato agiva in questo modo, c'era un sistema. E infatti Pera per questo motivo venne radiato. Nel 1956, non fidandosi più molto degli arbitri italiani, la federazione giunse addirittura a far arbitrare partite di calcio da arbitri stranieri, arbitri di varie federazioni, austriaca, arbitri francesi, jugoslavi, austriaci. Questo dà un'altra, come dire, dimostrazione di come il sistema arbitrale in Italia abbia sempre suscitato critiche e in qualche caso anche autentici sospetti sulla loro buona fede. Rolex d'oro da Menicucci a Sensi. Nel 1973-74 il Foggia, peraltro già retrocesso sul campo, venne sanzionato con 6 punti di penalizzazione in B per aver offerto 3 orologi d'oro all'arbitro Menicucci. Il 21 dicembre 2000 il presidente della Roma Sensi regalò alla festa di Natale della Federazione Italiana Gioco Calcio dei Rolex d'oro a tutti gli arbitri, i quali, essendo immediatamente scoppiato uno scandalo, furono costretti a restituirli. Dai rimpatriati del calcio in periodo fascista a Passaportopoli. Allora, il fascismo, un regime che intendeva ridare dignità alla nazione, attuò molte politiche per frenare l'emigrazione all'estero e per invece favorire il rientro in Italia di cittadini che erano stati costretti a emigrare per la povertà del paese. E dal 1924 in effetti rientrarono molti giocatori italiani, soprattutto naturalizzandoli, essendo in genere prevalentemente argentini o uruguaiani, e molti di loro giocarono in nazionale, consentendo alla nostra rappresentativa di vincere ben 2 Coppe Rimé. Qualche nome: Libonatti, Orsi, Cesarini, Monti, Guaita, erano tutti sostanzialmente italo-argentini che rientrarono in Italia per giocare in nazionale. Se non che, quando scoppiò la guerra di Etiopia, molti di loro dovevano rispondere alla chiamata di leva e invece intesero sottrarvisi, cercando di espatriare in Francia. Il fascismo, che non poteva tollerare una situazione del genere, attuò delle politiche molto restrittive, impedendo appunto che ci fosse una fuoriuscita stavolta di giocatori italo-argentini per sfuggire alle guerre del regime. Fenomeni analoghi si sono poi ripresentati nella storia del calcio italiano a proposito del famoso scandalo passato, diciamo, alle cronache con il titolo di Passaportopoli nel 2001. Nel 2001 sono risultati falsi i passaporti di molti famosi giocatori a cui si erano trovati degli strani, diciamo, antenati italiani: Veron, Dida, il portiere del Milan, Alberto dell'Udinese, Luciano dell'Inter e del Chievo, Luciano a cui addirittura è stato cambiato anche il nome, e soprattutto Alvaro Recoba. Perché dico soprattutto Alvaro Recoba? Perché Recoba aveva passaporto e patente falsa, ma la cosa che suscitò, diciamo, più ilarità fu il fatto che il presidente della sua squadra, Moratti, propose per in qualche modo, come dire, sanare questo scandalo, di utilizzarlo socialmente andando nelle scuole a istruire i giovani sulla correttezza del gioco del calcio. Insomma, un paradosso troppo, troppo grande per essere accettato.
Allora, anche un semplice sguardo, direi superficiale, piuttosto rapido, al sistema del calcio italiano ci restituisce alla svelta la sua cospicuità sociale da un lato e dall'altro anche il livello della sua complessità. Allora, al 2011, parlo di dati ufficiali, le società italiane sono 14.653. Di queste, nel 2011, 127 erano a livello professionistico. Il totale di squadre allestite è quello di 54.199. I calciatori tesserati, notate che ogni tessera significa un giro di quattrini, perché significa assicurazioni, significa tasse varie e via di questo passo, i calciatori tesserati sono stati 1.151.437, 18.000 circa di questi sono femmine, per il calcio sia per il calcio a 5 femminile che per il calcio a 11. 14.477 di tutti costoro sono da porre in rapporto a un'attività cosiddetta professionistica, cosiddetta perché? Perché i veri e propri prof sono 3.229, sempre che tutti abbiano un regolare contratto rispettato, ma a questi vanno aggiunti 11.148 giovani di serie, vengono chiamati così, quei ragazzi che appartengono in qualche modo e giocano per società professionistiche, ma sono ancora in attesa di un contratto vero e proprio. A tutto ciò, a tutto questo sistema, a questo intero movimento provvedono 132.000 erotti dirigenti. Le partite di calcio funzionano in virtù di 35.000 arbitri e sulle panchine siedono a vario titolo di allenatore, di preparatore atletico, di medico specializzato, di massaggiatore. Sulle panchine italiane siedono 68.718 tecnici tutti abilitati. Ogni abilitazione va da sé che implica un giro di quattrini. Tuttavia, questo sistema, diciamo anche che è abbondantemente truccato. Delle società professionistiche, da un po' di anni a questa parte, diciamo che viene considerato un dato fisiologico, no? E ad un certo momento ogni anno se ne perde qualcuno per i debiti accumulati. C'è un momento in cui gli stipendi non vengono più pagati, c'è un momento in cui, per l'appunto, i fornitori non vengono pagati e nemmeno, tra l'altro, viene più pagato l'affitto dello stadio ai comuni. Le società non reggono e chiudono, falliscono. Una buona parte di costoro hanno una platea, chiamiamola così, che quando va bene non raggiunge i 300 spettatori la domenica. Naturalmente sto parlando delle società, per esempio, di Lega Pro, quelle che un tempo si chiamavano di Serie C, e non di quelle delle maggiori, diciamo, di Serie A, ma non è nemmeno che a livello di pubblico direi che sguazzino allegramente le maggiori società di Serie A. Le società fanno debiti, e i debiti chi li paga, o meglio, chi li ha pagati fino ad ora? Fino ad ora l'ha pagati lo Stato, cioè l'ha pagati il cittadino, sia il cittadino che sia appassionato di calcio, sia quello che al calcio non gliene frega alcunché. Da un po' di tempo in qua il problema del pagare i debiti è diventato più complesso. Perché da quando l'Italia fa parte del sistema Europa, ecco che il governo europeo ha stabilito che si tratta di concorrenza sleale fatta favorendo alcune società e non altre. Cioè, se lo Stato italiano paga i debiti delle società italiane, ecco che costoro possono tranquillamente permettersi di comprare giocatori importantissimi da tutte le parti e quindi di primeggiare nei campionati europei. Allora, l'Europa praticamente considera concorrenza sleale questo, e lo Stato italiano ha dovuto piantarla con l'abitudine più o meno aperta e più o meno esplicita di coprire i buchi delle società calcistiche. Arriverà il fair play finanziario voluto dal presidente dell'UEFA Michel Platini. In cosa consiste questo fair play finanziario? Entro il 2018 tutti i club professionistici europei dovranno avere il bilancio in pareggio, riducendo di anno in anno, secondo una ben precisa numerazione stabilita, di anno in anno riducendo il debito. In caso di debito al 2018 accadrà che la società che al momento non ha ancora sistemato il proprio bilancio non potrà partecipare ai campionati europei. Vedremo. D'altra parte, in questo sistema, come in ogni sistema liberistico, diciamo che di liberistico c'è ben poco, per l'appunto, e una società quando fallisce trova subito chi la rimpiazza. Non tutte le società tuttavia sono uguali, molto dipende anche dalle città che rappresentano. Voglio dire che questi fallimenti negli anni hanno riguardato per esempio società come la Roma, la Lazio, il Napoli, il Torino, ma in un modo o nell'altro è stato operato una sorta di salvataggio, chiamiamolo sociale, tra virgolette, nei loro confronti. Perché? Perché la loro sopravvivenza ha ormai assunto una funzione di valvola del disagio sociale, e il sistema, per TV permettendo, quattrini permettendo, convoglia verso il calcio la rabbia popolare, e lo stadio stesso è diventato un perno del controllo sociale. La polizia infiltra spie agitanti negli ultras, esattamente come faceva negli anni 60 con i gruppi della contestazione. Si dice che il calcio è un sistema aperto comunque, perché in teoria una squadra di terza categoria, una squadra in rappresentanza, che so, del Bar Sport di turno, vincendo tutti i campionati uno dopo l'altro, può arrivare a giocare in Serie A, in teoria. In teoria, perché di fatto il sistema non può ammetterlo. Con il potere delle televisioni, infatti, non è più pensabile che un Castel di Sangro, come è accaduto qualche anno fa, o un Alzano Lombardo, sono due nomi che nella storia del calcio dicono qualcosa, possano arrivare alla Serie B, ambire alla Serie A. Perché? Perché i loro bacini di utenza sono troppo scarsi in rapporto ai numeri voluti dal sistema pubblicitario, avrebbero troppo pochi spettatori, troppo pochi abbonati alla Pay TV, e dunque in qualche modo il successo sportivo va corretto per essere funzionale al sistema. Insomma, non sempre vince chi lo merita, vince chi investe, chi muove quattrini, vince chi deve vincere, e non solo perché spende di più comprandosi la prestazione dei giocatori migliori, perché quando la prestazione dei giocatori migliori non basta, ecco che allora si ricorre più o meno apertamente alla corruzione. La storia corrotta del calcio italiano, d'altra parte, l'ha raccontata lunghissima, una storia lunga e complicata che non è certo di oggi, ce l'ha raccontata benissimo da storico Sergio Giuntini. La preoccupazione ultima di attualità a proposito di corruzione e di mezzi di corruzione è quella relativa alle scommesse, perché con internet il sistema delle scommesse si è globalizzato. Fino a qualche anno fa chi diventava presidente di una società di calcio lo faceva per visibilità politica, per ottenere favori dalla pubblica amministrazione, una sorta di do ut des, no? Oggi a scommesse aperte, con un giro di denaro enorme perfino sui campionati primavera, va da sé che gruppi organizzati si impossessino di società di calcio per truccare i risultati o per altre imprese di malaffare. C'è stato anche il caso di un presidente di una società che per l'appunto cercava di sistemare i propri debiti scommettendo regolarmente la domenica sui risultati o positivi o negativi della propria stessa squadra. Non a caso quindi si stanno moltiplicando gli studi sui rapporti fra calcio e mafie varie, come si stanno moltiplicando i casi di partite il cui risultato è truccato. D'altra parte, per capirne a fondo la logica basta una riflessione. Se il sistema di scommesse è aperto, in definitiva non esiste un totalizzatore che ad un momento chiude la possibilità di qualsiasi speculazione. La speculazione è sempre aperta, cioè può essere sempre la cifra, può essere sempre più elevata. E se possiamo mettere sul tavolo una cifra che è più elevata rispetto agli stipendi dei calciatori, ecco che allora corromperne qualcuno diventa ovviamente nettamente più facile. Anzi, sempre più facile, più ogni sistema di scommesse è aperto, e direi che lo scommettitore ha sempre meno probabilità che ciò sull'evento sul quale scommette sia un evento libero e autonomo, indipendente da qualsiasi altro condizionamento. Thank you.